Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jeans Orobi Jeans. Capitolo 25.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Arriva il momento nella vita di ogni ragazzo propriamente formato in cui gli viene un desiderio pazzesco di andare in qualche luogo a dissotterrare un tesoro nascosto. Un giorno questo desiderio assalì Tom all'improvviso. Si mise alla ricerca di Joe Harper, ma senza successo. Poi cercò Ben Rogers. Era andato a pescare. Dopo un po' si imbatté in Huck Finn, la mano rossa. Huck andava bene. Tom lo portò in un posto appartato e gli parlò confidenzialmente della faccenda. A Huck andava bene. A Huck andava sempre bene metter mano in qualsiasi impresa che offrisse divertimento e non richiedesse capitali, perché aveva una seccante sovrabbondanza di quel genere di tempo che non è denaro.
«Dove si scava?»
disse Huck. «Un po' dappertutto».
«Sta nascosto dappertutto?»
«No, per niente». È nascosto in posti molto precisi, Huck. Certe volte sulle isole, certe volte dentro a casse marcite sotto la punta di un ramo di un vecchio albero morto, proprio dove cade l'ombra a mezzanotte, ma soprattutto sotto il pavimento nelle case coi fantasmi.
E chi li nasconde?
I ladri, naturalmente, chi credi? I direttori del Sunday School?
Non so, se era il mio non lo nascondevo, lo spendevo e mi divertivo.
Eppure io... Ma i ladri non fanno così. Lo nascondono sempre e lo lasciano là.
E non tornano più a cercarlo?
No, pensano che poi tornano. Ma di solito si dimenticano i segni oppure muoiono. Comunque resta là un pezzo e si arrugginisce. E dopo un po' qualcuno trova una vecchia carta gialla che dice come trovare i segni. Una carta che ci vuole più di una settimana a decifrarla, perché è quasi tutta segni e geroglifici.
Geroghe?
Geroglifici, figure e cose tipo che pare che non vogliono dire niente.
E tu ce l'hai una d'ste carte, Tom?
No.
Beh, allora come fai a trovare i segni?
Non mi serve nessun segno. Lo seppelliscono sempre sotto una casa coi fantasmi, o su un'isola, o sotto un albero secco con un ramo che sporge fuori. Beh, a Jackson Island ci abbiamo provato un po', e ci possiamo riprovare qualche volta. E c'è la vecchia casa coi fantasmi su all'incrocio di Still House. E ci stanno tanti alberi coi rami secchi. Proprio un sacco.
Sta sotto a tutti?
Ma come parli, no?
Allora come fai a sapere quale scegli?
Li scelgo tutti.
Dai, Tom, ci vuole tutta l'estate.
E allora, che cambia? Metti che trovi una pentola d'ottone con $100 dentro, tutti arrugginiti e grigi. O un baule marcio pieno di diamanti, che te ne pare? Gli occhi di Huck si illuminarono.
«Per me è troppo, troppa roba per me. Tu dammi $100 e i diamanti non li voglio».
«Va bene, ma sta sicuro che io i diamanti non li butto via. Certi valgono $20 l'uno. Non ce n'è uno che vale meno di 6 pezzi o di $1».
«No, davvero?»
«Certo, te lo possono dire tutti. Mai visto uno, Huck?»
«No, che ricordo».
«Ah, i re ce ne hanno un sacco».
«Beh, io non conosco nessun re, Tom».
«Mi sa di no, ma se ti capita di andare in Europa ne vedi una marea che ti zompettano intorno».
«Che? Zompettano?»
«Tuo nonno, no!»
«Allora che cosa hai detto che zompettano a fare?»
«Cavolo, era tanto per dire che li vedevi, non che zompettano, ovvio. E perché dovrebbero zompettare?» «Dico solo che li vedresti in giro dappertutto, tipo». «Come quel vecchio gobbo di Riccardo».
«Riccardo? E come fa di cognome?»
«Non c'aveva nessun cognome. I re c'hanno solo il nome».
«No».
«No che non ce l'hanno».
«Beh, contenti loro, Tom, contenti tutti. Io però non voglio essere un re e avere solo il nome come un negro, Ma di, da dove incominci a scavare?
Beh, non so. Diciamo che proviamo sotto a quel vecchio albero secco sulla collina dall'altra parte dell'incrocio di Stillhouse.
D'accordo.
Così si procurarono un piccone mezzo rotto e una pala e partirono per la loro camminata di 3 miglia. Arrivarono accaldati e ansimanti e si gettarono a terra all'ombra di un olmo là vicino per riposarsi e farsi una fumata.
«Questo mi piace», disse Tom.
«Anche a me».
«Di Huck, se qua troviamo un tesoro, tu che ci fai con la tua parte?»
«Beh, io mi faccio una torta e un bicchiere di soda tutti i giorni e vado a tutti i circhi che arrivano. Mi sa proprio che mi diverto».
«Beh, e non metti niente da parte?»
«Da parte? E per che cosa?»
«Come? Per avere qualcosa per viverci fra qualche tempo?»
«Ah, non servirebbe a niente. Se non mi sbrigo, un giorno o l'altro Pap torna in paese e ci mette le mani sopra. E sta sicuro che ci mette poco a ripulirla. Che ci fai con la tua parte, Tom?»
«Mi compro un tamburo nuovo e una spada vera, e una cravatta rossa e un cucciolo, e mi sposo».
«Ti sposi?»
«Proprio così».
«Tom, tu? Beh, sei fuori di testa».
«Aspetta, vedrai».
«Beh, questa è la cosa più scema che puoi fare. Guarda papà e mia madre, baruffa. E dai, facevano baruffa tutto il tempo. Mi ricordo proprio bene».
«Non è così. La ragazzina che mi sposo io non litiga».
«Mi sa che sono tutte uguali, Tom. Non te ne fanno passare una. Mi sa che è meglio che ci pensi un po'. Ti dico che è meglio. Com'è che si chiama la colombella?»
«Non è per niente una colombella, è una ragazzina».
«Mi sa che è lo stesso. Certi dice colombella e certi dice ragazzina. Sono giusti tutte e due. Comunque, com'è che si chiama, Tom?»
«Te lo dirò, non ora».
«Ok, va bene. Solo se tu ti sposi, io resto più moltissimo solo che mai».
«No, tu vieni a vivere con me. Ora basta con questa storia e si va a scavare».
Lavorarono e sudarono per mezz'ora. Nessun risultato.
Sfacchinarono per un'altra mezz'ora. Ancora nessun risultato.
Huck disse:
«Li seppelliscono sempre così profondi?»
«Qualche volta, non sempre. Generalmente no. Mi sa che non abbiamo beccato il posto giusto».
Così scelsero un punto nuovo e ricominciarono. Il lavoro andava un po' a rilento, ma comunque facevano dei progressi. Sgobbarono in silenzio per un po' di tempo. Alla fine Huck si piegò sulla sua pala, si asciugò le gocce che gli imperlavano la fronte con la manica e disse:
«Dov'è che scavi alla prossima, dopo che abbiamo fatto con questo qua?»
«Mi sa che forse ci proviamo col vecchio albero sopra Cardiff Hill, dietro alla vedova».
«Direi che quello va bene. Ma poi la vedova non ce lo toglie, Tom, è sulla sua terra».
«Lei se lo porta via. Magari ci vuole provare. Chi trova uno di questi tesori nascosti diventa suo. Non cambia niente di chi è la terra dove sta».
Stava bene. Il lavoro continuò.
Dopo un po' Huck disse:
«Maledizione! Mi sa che siamo ancora nel posto sbagliato. Che ne pensi?»
«È un bel po' strano, Huck. Io non ci capisco. Certe volte si mettono in mezzo le streghe. Mi sa che forse ora è questo il problema».
«Ma dai, le streghe non c'hanno potere di giorno».
«Ah, è così, non ci avevo pensato».
«Ehi, lo so qual è il problema. Che manica di fessi che siamo. Devi vedere dove va a finire l'ombra del ramo a mezzanotte. Ed è là che fai il buco».
«Ed allora, per la miseria, abbiamo sprecato tutto questo lavoro per niente. Adesso lasciamo perdere tutto. Dobbiamo tornare di notte. È lontano un accidenti. Tu ci riesci a uscire?»
«Ci posso scommettere. Dobbiamo pure provare stanotte, perché se qualcuno vede questi buchi capisce al volo che c'è e se lo va a prendere».
«Bene, stasera vengo là e mi agolo».
«Ok, nascondiamo gli attrezzi nei cespugli».
Quella notte i ragazzi furono là verso l'ora stabilita. Sedettero nell'ombra ad aspettare. Era un luogo solitario e un'ora resa solenne da antiche tradizioni. Gli spiriti bisbigliavano tra le foglie fruscianti, i fantasmi si annidavano tra i cantucci tenebrosi, l'abbaiare lugubre di un cane si alzò da lontano, Un gufo rispose con il suo tono sepolcrale. I ragazzi erano dominati da questa solennità e parlavano poco. Poco dopo ritennero che fosse arrivata mezzanotte. Segnarono dove cadeva l'ombra e iniziarono a scavare. Le loro speranze incominciarono a crescere. Il loro interesse si fece più forte e il loro impegno gli teneva dietro. La buca si faceva profonda e più profonda. Ma ogni volta che i loro cuori sobbalzavano nel sentire il piccone colpire qualcosa, era solo per soffrire una nuova delusione. Era giusto un sasso o una radice. Alla fine Tom disse: «Non serve a niente, Huck, ci siamo sbagliati ancora!»
«Beh, ma non possiamo esserci sbagliati! Abbiamo calcolato l'ombra al punto esatto!»
«Lo so, ma allora c'è un'altra cosa!»
«Che?»
«È l'ora! L'abbiamo solo indovinata!» È probabile che era troppo tardi o troppo presto.
Huck lasciò cadere la sua pala.
Ecco, disse, ecco qual è il problema. Questa ci tocca lasciarla perdere. Non possiamo mai sapere l'ora giusta. E poi queste cose qua fanno troppo spavento. A quest'ora della notte qua, con le streghe e i fantasmi che svolazzano intorno così. Mi sento come se c'ho qualche cosa dietro tutto il tempo. E ciò strizza a girarmi, perché magari ce ne stanno altri davanti che aspettano l'occasione. È da quando sono arrivato qua che c'ho i brividi dappertutto.
Beh, per me è quasi uguale, Huck. Ci mettono quasi sempre un morto quando seppelliscono un tesoro sotto un albero per fargli la guardia.
Oddio!
Sì, fanno così, l'ho sempre sentito.
Tom, non mi va tanto di stare a fare il furbo quando ci stanno di mezzo i morti. Uno con loro finisce nei guai, sicuro.
Neanche a me piace provocarli, Huck. Immagina che questo qua caccia fuori il teschio e dice qualche cosa.
Stai zitto, Tom, è terribile.
Beh, lo è proprio, Huck. Io non mi sento tranquillo nemmeno un po'.
Senti, Tom, lasciamo perdere sto posto e proviamo da qualche altra parte.
Va bene, mi sa che è meglio.
In quale andiamo?
Tom ci pensò un momento e poi disse... La casa coi fantasmi, ecco dove.
Accidenti, Tom. Le case coi fantasmi non mi piacciono. A vederli sono maledettamente peggio dei morti. Magari i morti possono parlare, ma non ti arrivano scivolando intorno in un sudario quando non ci fai caso e a spiarti dietro le spalle all'improvviso e a digrignare i denti come fanno i fantasmi. Non la reggo una roba così, Tom. Nessuno ci riesce.
Sì, ma Huck... I fantasmi non vanno in giro solo di notte. Non si metteranno in mezzo se scaviamo di giorno.
Beh, è vero. Ma lo sai proprio bene che la gente non ci va dalle parti di quella casa coi fantasmi. Né di giorno né di notte.
Beh, è soprattutto perché non gli piace andare dove hanno ammazzato un uomo, comunque. Ma nessuno ha mai visto niente dalle parti di quella casa, meno che di notte. Solo delle luci azzurre che scivolavano davanti alle finestre. Niente fantasmi veri e propri.
Giusto. Dove vedi una di quelle luci che tremano, Tom, ci puoi scommettere che c'è un fantasma a un passo. Basta ragionarci, perché lo sai che giusto i fantasmi le usano.
Sì, è così, ma comunque non se ne vanno in giro di giorno. Allora che ci abbiamo strizza a fare?
Ok, va bene. Ci lavoriamo la casa coi fantasmi, se lo dici tu. Ma per me rischiamo.
A questo punto si erano già avviati giù per la discesa. Là, in mezzo alla valle illuminata dalla luna, sotto di loro c'era la casa coi fantasmi, completamente isolata. La recinzione rotta da un pezzo, le erbacce rigogliose che soffocavano la soglia, il camino sbriciolato alla rovina, i telai delle finestre mancanti, un angolo del tetto crollato. I ragazzi la fissarono per un po', quasi aspettandosi di vedere una luce blu guizzare da una finestra. Poi, parlando sottovoce, come si addiceva all'ora e alle circostanze, svoltarono decisamente verso destra per fare un ampio giro intorno alla casa coi fantasmi e presero la via di casa per i boschi che adornavano il versante posteriore di Cardiff Hill. This land was made for you and me.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Capitolo 26. Verso mezzogiorno del giorno seguente, i ragazzini arrivarono all'albero morto. Erano venuti per gli attrezzi. Tom era impaziente di andare alla casa dei fantasmi. Anche Huck lo era, un pochino. Ma improvvisamente disse: «Guarda un po' qua, Tom, lo sai che giorno è?» Tom ripassò mentalmente i giorni della settimana e poi spalancò improvvisamente gli occhi con un'espressione allarmata. «Mio Dio, non ci ho proprio pensato, Huck!»
«Beh, nemmeno io, ma m'è venuto in mente tutto a un tratto che è venerdì!»
«Maledizione! Uno non può mai essere troppo prudente, Huck! Potevamo finire in un bel pasticcio a metterci un affare così di venerdì!»
«Potevamo? Di pure che ci mettevamo!
Forse ci sono pure dei giorni fortunati, ma il venerdì no!» «Qualunque fesso lo sa!» Non credo proprio che tu sei il primo a scoprirlo, Huck.
Oh, bella, non l'ho detto mai, no? E non è che ci stasse solo il venerdì. Stanotte ho fatto un sogno bruttissimo. Mi ho sognato i sorci.
No, segno sicuro di rogne. Si menavano?
No.
Bene, questo è buono, Huck. Quando non si menano è solo un segno che ci sono guai in vista, tipo. Tutto quello che dobbiamo fare è tenere gli occhi spalancati e starne fuori. Per oggi sta cosa la lasciamo perdere e giochiamo. Lo conosci Robin Hood, Huck?
No, chi è Robin Hood?
Dai, lui è stato uno dei più grandi uomini che sono esistiti in Inghilterra. E il meglio, era un ladro.
Forte, magari lo ero io. A chi rubava?
Solo agli sceriffi e ai vescovi, e alla gente ricca e ai re e simili. Ma non scocciava mai i poveri, gli voleva bene. Con loro divideva sempre in parti perfettamente uguali.
Beh, doveva essere un giusto.
Ci puoi scommettere, Huck. È stato il più grande uomo di sempre. Non ce n'è di uomini così ora, te lo dico io. Poteva menare tutti in Inghilterra con una mano legata di dietro. Ed era capace di prendere il suo arco di tasso e colpire una moneta da 10 cent tutte le volte da 1,5 miglia.
Cos'è un arco di tasso?
Non lo so. È un qualche tipo di arco, ovvio. E se solo colpiva quella monetina sul bordo, si metteva giù e piangeva. E diceva le parolacce. Ma giochiamo a Robin Hood. È proprio divertente, ti imparo io.
D'accordo.
Così giocarono a Robin Hood tutto il pomeriggio, buttando ogni tanto un'occhiata vogliosa alla casa dei fantasmi e facendo qualche commento sulle prospettive e sulle possibilità dell'indomani. Appena il sole incominciò a calare ad occidente, presero la via di casa attraverso le lunghe ombre degli alberi e presto scomparvero alla vista nelle foreste di Cardiff Hill. Sabato, poco dopo mezzogiorno, i ragazzi erano di nuovo all'albero morto. Si fecero una fumata e una chiacchierata all'ombra e poi scavarono un poco dentro la loro ultima buca, non con grandi speranze, ma solamente perché Tom aveva detto che c'erano stati così tanti casi in cui la gente aveva rinunciato a un tesoro dopo esserci arrivati a meno di 6 pollici e poi qualcun altro era arrivato e l'aveva scoperto con un solo colpo di pala. Ma questa volta la cosa fallì e così i ragazzi si misero gli attrezzi in spalla e se ne andarono, sapendo che non avevano scherzato con la fortuna, ma che avevano adempiuto a tutti gli obblighi relativi al business dei cercatori di tesori.
Quando raggiunsero la casa dei fantasmi, c'era qualcosa di così misterioso e sinistro nel completo silenzio che vi regnava sotto il sole cocente, e qualcosa di così deprimente nella solitudine e desolazione del posto, che per un momento ebbero paura di avventurarcisi dentro. Poi strisciarono fino alla porta e, tremando, diedero un'occhiata. Videro una stanza senza pavimento, invasa dalle erbacce, senza intonaco, un antico camino, finestre che mancavano, una scala disastrata, e qua e là e dappertutto penzolavano ragnatele sbrindellate e abbandonate. Poco dopo entrarono pian piano col batticuore, parlando sottovoce, con le orecchie pronte a captare il minimo rumore e i muscoli tesi e pronti ad una ritirata istantanea. In poco tempo la confidenza diminuì la loro paura e sottoposero il posto ad un'ispezione attenta e dettagliata, ammirando molto il loro coraggio e anche mostrandosene un po' stupiti. Poi vollero guardare di sopra. Questo era un po' come tagliarsi le vie di fuga, ma i due presero a sfidarsi e per forza non poteva che esserci un risultato. Buttarono gli arnesi in un angolo e salirono. Lassù c'erano gli stessi segni di rovina. In un angolo trovarono un armadio che prometteva misteri, ma la promessa fu una truffa, non c'era niente dentro. Ora il coraggio era tanto e ben sotto controllo. Stavano per scendere e incominciare a lavorare quando... «Shh!» disse Tom.
«Cos'è?»
sussurrò Huck, sbiancando dalla paura. «Shh! Là, lo senti?»
«Sì, oddio, filiamocela!»
«Sta fermo, non ti muovere! Stanno venendo dritti verso la porta!» I ragazzi si stesero sul pavimento con gli occhi ai fori dei nodi delle tavole del pavimento e rimasero sdraiati in attesa, in un'agonia di terrore.
«Si sono fermati! No, arrivano! Eccoli qua! Non sussurrare un'altra parola, Huck! Dio santo! Vorrei essere fuori da qui!»
Entrarono due uomini. Ciascuno dei ragazzi si disse:
«Quello è il vecchio spagnolo sordomuto che ultimamente è venuto due o tre volte in paese. Quell'altro mai visto prima.»
Quell'altro era un essere straccione e trasandato, con niente di particolarmente piacevole nella faccia. Lo spagnolo era avvolto in uno scialle. Aveva basette bianche e cespugliose. Da sotto il suo sombrero scendevano capelli lunghi bianchi e portava occhiali verdi. Quando entrarono, quell'altro parlava con voce bassa. Si sedettero a terra di fronte alla porta, con le spalle al muro, e quello che parlava continuò coi suoi commenti. Nel procedere col discorso i suoi modi divennero meno guardinghi e le sue parole più chiare.
«No», disse lui, «ci ho pensato bene, non mi piace, è pericoloso.»
«Pericoloso»,
grugnì lo spagnolo sordo muto, per l'immensa sorpresa dei ragazzi.
«Pappamolla!»
Quella voce mozzò il fiato ai ragazzi e li fece tremare. Era di Injun Joe. Per un po' ci fu silenzio, quindi Joe disse:
«Che c'è di più pericoloso di quel lavoro laggiù? Ma non è successo niente.»
«Quello è diverso. Così su per il fiume. E nemmeno un'altra casa in giro. Non si saprà mai che ci abbiamo provato. Comunque, visto che non ce l'abbiamo fatta.»
«Beh, che c'è di più pericoloso che venire qui di giorno? Chiunque sospettava di noi se ci vedeva.»
«Questo lo so, ma non c'erano altri posti così comodi dopo quello stupido lavoro. Io voglio andarmene da questa catapecchia. Volevo farlo ieri, solo che non si poteva con quei ragazzi infernali che giocavano lassù sulla collina in piena vista.»
Quei ragazzi infernali tremarono ancora nell'ascoltare il commento e pensarono come fosse stata buona fortuna l'aver ricordato che era venerdì e deciso di aspettare un giorno. Si rammaricarono in cuor loro di non aver aspettato un anno. I due uomini tirarono fuori del cibo e fecero uno spuntino. Dopo un lungo e pensoso silenzio, Injun Joe disse:
«Senti qua, ragazzo, tu ritornatene su per il fiume dove abiti. Aspetta là finché non hai mie notizie. Io mi arrischio a fare un salto in paese ancora una volta sola. per dare un'occhiata. Faremo quel lavoro pericoloso dopo che mi sarò guardato bene intorno e sarò tranquillo che si può fare. Poi via, in Texas. Ce la diamo a gamba insieme.
Andava bene. Dopo un po' i due uomini presero a sbadigliare e Injun Joe disse:
«Muoio di sonno. Tocca a te fare la guardia».
Si raggomitolò giù tra le erbacce e presto si mise a russare. Il suo compagno lo smosse una o due volte e lui fece silenzio. Dopo un po' la sentinella incominciò a ciondolare la testa. La testa si abbassava sempre di più. Poi tutti e due gli uomini cominciarono a russare. I ragazzi tirarono un lungo sospiro di sollievo. Tom sussurrò:
«Questa è l'occasione buona, vieni!»
Huck disse:
«Non posso, se si svegliano muoio!»
Tom incitava, Huck si tirava indietro. Finalmente Tom si alzò lentamente e silenziosamente e si mosse da solo. Ma il primo passo che mosse fece fare un cigolio così terrificante al pavimento sconnesso che lui si appiattì, quasi morto di paura. Non fece più un secondo tentativo. I ragazzi se ne stettero là, stesi, a contare i minuti che si trascinavano, finché sembrò loro che il tempo non si fosse fermato e l'eternità incominciasse a ingrigire. E poi furono grati di accorgersi che finalmente il sole stava tramontando. A questo punto uno dei due smise di russare. Injun Joe si alzò a sedere, si guardò intorno, fece un sorriso sinistro al suo compagno, la cui testa era appoggiata sulle ginocchia, lo smosse col piede e disse:
«Guarda qua, e tu sei la sentinella, no? È tutto a posto comunque, non è successo niente».
«Oddio, mi sono addormentato!»
«Oh, appena appena! È quasi ora di muoverci, socio. Che ci facciamo con quel po' di malloppo che ci resta?»
650 d'argento. È un bel po' da tirarsi dietro.
Bene, giusto. Non sarà un problema ritornare qua un'altra volta.
No, ma direi di venirci di notte, come sempre. È meglio.
Sì, ma senti un po' qua. Magari ci vuole un bel po' prima che arriva l'occasione giusta per quel lavoretto. Possono capitare imprevisti. Non è un posto così buono. Lo seppelliamo come si deve. E lo seppelliamo bello profondo.
Buona idea,
disse il compagno, che attraversò la stanza, si piegò, sollevò una delle pietre posteriori del caminetto e tirò fuori una sacca che tintinnò piacevolmente. Ne tirò fuori 20 o 30 dollari per sé e altrettanti per Injun Joe, e passò la sacca a quest'ultimo, che ora era in ginocchio nell'angolo, scavando col suo coltello da caccia. In un istante i ragazzini dimenticarono tutte le loro paure, tutte le loro miserie. Osservavano ogni movimento con occhi avidi. Fortuna! La sua magnificenza andava oltre ogni immaginazione. 600 dollari era denaro sufficiente per fare ricca una mezza dozzina di ragazzi. Ecco una caccia al tesoro sotto i migliori auspici. Non ci sarebbe stata nessuna fastidiosa incertezza sul dove scavare. Si davano di gomito ad ogni istante, gomitate eloquenti e facilmente comprese, perché volevano semplicemente dire: «Oh, ma non sei contento ora di essere qui?» Il coltello di Joe sbatté contro una cosa.
«Ehi!» disse lui.
«Che è?»
disse il suo compagno.
«Un'asse mezza marcia. No, mi sembra che è una cassa qui. Dammi una mano e vediamo che ci sta a fare. Non importa, ho fatto un buco».
Infilò la mano e la tirò fuori.
«Sono soldi!»
I due uomini esaminarono la manciata di monete. Erano d'oro. I ragazzi di sopra erano entusiasti come loro e altrettanto contenti.
Il compagno di Joe disse:
«Con questo facciamo un lavoretto veloce. C'è un vecchio piccone arrugginito fra le erbacce nell'angolo, dall'altra parte del camino. L'ho visto un minuto fa.
Corse e riportò il piccone e la pala dei ragazzini. In Giungiò prese il piccone, lo esaminò attentamente, scosse la testa, borbottò qualcosa tra sé e sé e poi cominciò ad usarlo. Presto la cassetta fu dissotterrata. Non era molto grande. Era cerchiata in ferro ed era stata molto robusta prima che gli anni l'avessero usurata. Gli uomini rimirarono il tesoro per un po' in un silenzio estatico.
«Socio, ci sono migliaia di dollari qua», disse In Giungiò.
«Dicevano sempre che la banda di Marrel girava da ste parti un'estate», osservò lo straniero.
«Lo so», disse In Giungiò, «e si direbbe proprio, mi pare».
«Ora non ti servirà più fare quel lavoretto».
Il mezzosangue lo guardò torvo, disse:
«Tu non mi conosci, almeno non sai tutto di quella cosa. Non è soltanto rubare, è vendetta».
E una luce maligna gli illuminò gli occhi.
«Per questo mi serve il tuo aiuto. E quando è fatta? In Texas. Va a casa dalla tua Nance e dai tuoi ragazzini e aspetta finché non mi senti».
«Va bene, se dici così. Che ci facciamo con questi? Li seppelliamo un'altra volta?»
«Sì»,
estatica gioia di sopra.
«No, per il grande Sakem, no!»
Totale afflizione di sopra.
«Mi ero quasi dimenticato. C'era terra fresca su quel piccone».
I ragazzi si sentirono male dal terrore in un momento.
«Che ci stanno a fare qua un piccone e una pala? Perché ci sta sopra terra fresca? Chi ce l'ha portati e dove sono andati? Hai sentito nessuno? Visto nessuno? Cosa? Riseppellirli e lasciarli tornare e vedere la terra smossa? Non proprio, non proprio. Li portiamo al mio covo».
«Ma sì, certo, ci potevo pensare prima. Vuoi dire numero uno?»
«No, numero due, sotto la croce. L'altro è un brutto posto, troppo frequentato».
«Va bene, è quasi abbastanza buio per muoverci».
In Giungiò si alzò e si mosse da una finestra all'altra, affacciandosi cautamente fuori. Dopo un po' disse:
«Chi è che può aver portato qua questi arnesi? Credi che possano essere di sopra?»
I ragazzi rimasero senza fiato. In Giungiò posò la mano sul coltello, si fermò un momento indeciso e poi si mosse verso la scala. I ragazzi pensarono all'armadio, ma le forze li avevano abbandonati. I passi si avvicinavano, scricchiolando su per le scale. L'insopportabile ansia della situazione risvegliò la determinazione soffocata dei ragazzi. Stavano per catapultarsi verso l'armadio quando ci fu uno schianto di legno marcito e In Giungiò atterrò al suolo tra le macerie della scala crollata. Si rimise insieme imprecando e il suo compagno disse:
«E dai, ma che ci stai a fare? Se c'è qualcuno e sta di sopra, lascia che resti là. E chi se ne importa? Se vogliono saltare giù adesso e mettersi nei guai, chi dice niente? Tra 15 minuti sarà buio. E poi lascia che ci seguano se vogliono. A me va bene. Secondo me, chi ha messo qui quelle cose ci ha dato un'occhiata e ci ha preso per fantasmi o diavoli. O chissà cosa. Scommetto che stanno ancora scappando».
Joe bofonchiò per un poco, poi convenne col suo amico che quel poco di luce che restava fosse meglio usarla per prepararsi ad andarsene. Poco dopo scivolarono fuori della casa nel buio che avanzava e si avviarono verso il fiume con la loro preziosa cassetta. Tom e Huck si alzarono in piedi, deboli, ma di molto sollevati, e li fissarono attraverso le fessure tra i tronchi della casa. Seguirli? Non loro. Loro erano contenti di tornare al piano terra con l'osso del collo intero e di imboccare il sentiero sulla collina. Non parlarono molto. Erano troppo assorti a detestare se stessi, odiando la sfortuna che aveva fatto portar loro lì pala e piccone. Non fosse stato per questo, Injun Joe non avrebbe mai sospettato. Avrebbe nascosto l'argento con l'oro ad aspettare là finché la sua vendetta non fosse stata consumata. E poi avrebbe avuto la mala sorte di accorgersi che i soldi erano spariti. Iella nera, nera, che gli attrezzi fossero stati mai portati là. Decisero di tenere un occhio sullo spagnolo quando fosse venuto in paese a cercare l'occasione per consumare la sua vendetta e di seguirlo al numero 2, dovunque si potesse trovare. E poi un pensiero agghiacciante si affacciò alla mente di Tom. Vendetta? E se magari voleva dire noi, Huck? No, disse Huck quasi svenendo. Ne parlarono in lungo e in largo. E quando entrarono in paese erano d'accordo nel pensare che forse potesse intendere qualcun altro, perlomeno che potesse riferirsi solo a Tom, visto che soltanto Tom aveva testimoniato. Non era di nessun conforto per Tom trovarsi in pericolo da solo. Essere in compagnia sarebbe stato un evidente miglioramento, pensò. Thank you.